Allora, cominciamo questo appuntamento dedicato, come ogni anno, dedichiamo un appuntamento di Forum PA, lo dedichiamo al tema delle città. Poi, come sapete, in ottobre abbiamo un evento specifico sulle smart city, quello ICT Lab, che va più in profondità sul tema delle città. Però un momento, quando si parla di tutta la pubblica amministrazione, un momento in cui si mette a fuoco le politiche di innovazione delle città italiane ci è sembrato importante. Quest'anno ci è sembrato ancora più importante perché parliamo, come vedete, abbiamo messo tre aggettivi: l'aggettivo delle città intelligenti, sostenibili e responsive. Sono tre aggettivi che, come immaginate, essendo voi tutti addetti ai lavori, non possono che andare insieme. Non c'è una città che sia intelligente che non sia in qualche modo sostenibile e responsive. Se una città è responsive, curerà di essere sostenibile e altrettanto, se è sostenibile e responsive, è intelligente. Fatto con un giro di parole vuol dire sostanzialmente che stiamo parlando di una città che è capace di usare le tecnologie abilitanti, di essere piattaforma abilitante per i suoi cittadini e le sue imprese e nello stesso tempo che abbia la visione, che sappia fornire servizi subito, nell'oggi, nell'immediato, ai cittadini che li chiedono ora, ma nello stesso tempo abbia una visione prospettica per cui si vada a inserire in un percorso di sviluppo sostenibile che non può essere ovviamente, non può durare una sindacatura, non può durare una giunta comunale, ma il percorso di sviluppo sostenibile è normalmente un percorso diciamo così, certamente di medio periodo, e questo entreremo poi uno dei temi più controversi di questo, del rapporto tra agenda urbana e politica, che è quello dei rischi dei continui stop and go, cioè cominci, poi dopo si cambia e si rischia di dover ricominciare da capo. E cominciamo, avremo varie parti, questo appuntamento di oggi è giostrato su varie sezioni. Il primo incontro, io ho il piacere di avere accanto a me Filippo Nogarin, il sindaco di Livorno, e non è la prima volta che parliamo insieme con lui, e il piacere di averlo qui è perché, oltre a essere il sindaco di una caratteristica città media, cioè caratteristica, se dici caratteristica di Livorno, i livornesi si infuriano, non sono di carattere semplice, diciamo così, però ma è certamente la tipologia della città media è quella che nel paese è stata sempre da traino dell'innovazione, perché non ha la complessità e anche la farraginosità e l'incapacità di muoversi in maniera flessibile che ha la grandissima città, ma non ha neanche i limiti in una piccola città che non può andare, che per quanto vuole non ha le competenze, non ha le strutture, non ha a volte neanche le risorse per poter immaginare un futuro di innovazione. Quindi Filippo, la prima domanda che ti vorrei, poi dopo ti risenti in questa definizione di città intelligente, sostenibile e responsive, in questo periodo che hai fatto il sindaco, in qualche modo, il tema della sostenibilità, della capacità di rispondere immediatamente ai cittadini, di usare le tecnologie come piattaforma abilitante, è stata in qualche modo una guida del tuo operato? In che forma, in che modo? E poi se ci puoi fare qualche esempio di cose che sono andate in questo senso.
Sì, buonasera, grazie a Forum PA per avermi invitato anche questo anno, grazie anche per il premio che abbiamo
Abbiamo
ritirato stamani mattina,
immaginato un mondo
proprio
al di là dei nostri
relativamente alla
confini, per
capacità
dare
di
vita a una
governo che
rivoluzione alla
abbiamo
portata di tutti.
espresso per l'appunto un progetto innovativo che è
È
quello
arrivato il momento di agire, per
dell'illuminazione
essere parte
pubblica,
del
un
cambiamento.
progetto che ha riscosso un interesse veramente di ampissimo respiro. Allora, parto con una doverosa premessa. Io sono, prima che un sindaco, sono un ingegnere aerospaziale, che in qualche modo casca nel mondo della pubblica amministrazione un po' come un alieno 5 anni fa, sono alla chiusura del mio, mandato elettorale. E è chiaro che l'approccio che in qualche modo ho dovuto dare anche alla macchina amministrativa è un approccio che per quanto mi riguarda è sicuramente di ottimizzazione dello strumento macchina amministrativa e poi ovviamente ho cercato di guardare alla sostenibilità di ogni singolo progetto. Quindi mi piace in particolar modo questo tipo di titolo perché va esattamente a cogliere quello che poi è necessario nell'ambito del percorso del mandato politico che può avere un sindaco con la sua giunta. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che da sempre si parla di ottimizzazione, da sempre si parla di capacità per quanto riguarda le città medie in particolar modo perché, e mi sento di sottoscrivere pienamente le parole che hai detto, è una dimensione che in qualche modo si confà alla possibilità anche di fare ricerca o di innovare nel senso più profondo del termine, nel senso che una città con 1200 dipendenti, una città con complessivamente 10 assessori, è comunque una struttura che davanti a un processo di innovazione può dare delle risposte endogene e quindi può poi andare a intercettare quelle che sono le capacità di far sì che gli atti amministrativi siano poi significativi e siano visti anche dalle altre amministrazioni. Con il fatto che in qualche modo abbiamo prodotto vari percorsi che sono stati apertamente un processo di innovazione e hanno anche avuto il riconoscimento da parte di tante altre amministrazioni in Italia, mi sento di dire che effettivamente abbiamo pienamente colto nel segno di quello che è stata la capacità di creare innovazione. Faccio degli esempi concreti in modo tale da chiarire un po' la posizione. Nell'ambito della macchina amministrativa abbiamo cercato di modellare la nostra macchina su un modello matriciale, quindi abbiamo cercato di eliminare le duplicazioni. Voi capite che anche dal punto di vista dell'approccio dei dipartimenti, dei dipartimenti intesi come compartimenti stagni gli uni con gli altri, questa cosa in qualche modo ci impediva di andare a risolvere problematiche di tipo più complesso. È un po' il classico problema della pubblica amministrazione, cioè i singoli ministeri ad esempio fanno difficoltà a tracciare delle problematiche, delle soluzioni che sono trasversali rispetto ai ministeri. La stessa identica cosa vale per quanto riguarda anche gli assessorati, quindi tematiche che in qualche modo coinvolgono trasversalmente gli assessorati, coinvolgano trasversalmente anche la macchina amministrativa. E noi avendo questo tipo di approccio, in realtà abbiamo cercato di dare un impulso importante a quello che è stata la capacità di innovare la macchina amministrativa livornese, facendo i conti con un problema che non è soltanto di Livorno ma è più in generale delle pubbliche amministrazioni, in particolar modo del fatto che in media in Italia i dipendenti pubblici per quanto riguarda gli enti locali oltrepassano i 54 anni d'età, che è un problema non da poco per un discorso di adattabilità, di capacità di apprendimento anche di quelle che comunque sono degli input che arrivano necessariamente magari anche da un cappello politico. E non me ne vogliano 54enni, è semplicemente perché è chiaro che un 54enne ha un'esperienza, ha una maturità, qui i miei dirigenti davanti sogghignano perché qualcuno ha più di 54 anni, però siete stati bravi, ve lo dico anche qui davanti a tutti, nel senso che è chiaro che un 25enne, un 30enne ha delle risorse che non può avere un 54enne, ma vale anche il viceversa. E in particolar modo nell'ambito di quello che è questo approccio rapidissimo che ad ogni consiliatura in qualche modo si chiede di avere la macchina amministrativa, va da sé che le persone che hanno una certa maturità non possono avere quella capacità smart che magari hanno i giovani di adattarsi alle nuove situazioni. Di contro c'è che sicuramente l'esperienza e la maturità di persone che da tanti anni svolgono la propria professione all'interno della macchina amministrativa hanno dal canto loro quella lettura che magari un giovanissimo non può avere per ovvi motivi. E quindi sono importanti tutte e due le figure, ma in questo momento in particolar modo viene a mancare questo ricambio che da qui a pochi anni ci aspettiamo che in realtà si possa vedere. Questo per dire che cosa? Che se si parla di sostenibilità bisogna in qualche modo andare ad approcciare le tematiche per quanto riguarda appunto i vari procedimenti che vengono inseriti all'interno della macchina amministrativa che devono compiere un percorso che è sostenibile. Vi faccio un esempio concreto in modo tale che ci chiariamo. Tocchiamo l'esempio dei servizi ambientali del Comune di Livorno. Noi, come sapete, siamo andati alla ribalta nell'arco della mia consiliatura perché avevamo un'azienda in house con oltre 42 milioni di euro di debiti e abbiamo in qualche modo provato a cercare un percorso innovativo. Il percorso innovativo lo abbiamo compiuto e lo abbiamo compiuto nella misura in cui abbiamo mandato per la prima volta in Italia, seguiti poi da tante altre amministrazioni, e non se ne fa una questione di colore politico ma semplicemente di buone pratiche, seguiti da tanti altri, come dicevo, abbiamo mandato questa azienda in concordato preventivo in continuità. Era la prima volta che accadeva nell'ambito di tutta la nazione e questo è sicuramente un pregio. Ma dove sta la sostenibilità di questo tipo di approccio? La sostenibilità sta nel fatto che una volta che l'azienda ha in qualche modo corretto tutto quello che si era generato, tutto ciò che in qualche modo aveva mandato l'azienda a creare quel debito, e che tipicamente le pubbliche amministrazioni, i comuni di tutta quanta l'Italia correggevano attraverso colpi di ricapitalizzazione, quindi quello che poi in qualche misura la Madia ha vietato, ma noi siamo stati, devo dire, un po' più lungimiranti di quello che poi è stata la legge Madia. Dico questo perché la sostenibilità sta nel fatto che bisogna avere un progetto ambientale che possa in qualche modo dar seguito a quel percorso di risanamento, perché altrimenti si va ad incorrere nel problema analogo o in problemi simili che generano la solita azienda dopo averla in qualche modo risanata. E questo è quello che siamo stati capaci di fare, quindi in qualche misura ci sono stati parallelamente due aspetti. Uno che è legato al modello di governance, quindi uno è legato al percorso di risanamento, e quell'altro è stato invece la capacità di intercettare una nuova modalità con la quale l'azienda non solo è ritornata nell'ambito di risanamento ambientale, quindi ha curato i mali del passato, ma ha intercettato completamente nel nuovo una nuova modalità di fare servizi ambientali, al punto che anche qui siamo stati sicuramente molto innovativi. Abbiamo all'interno del percorso di concordato già scritto nero su bianco che la città di Livorno avrebbe fatto a meno dell'inceneritore, ma la cosa veramente curiosa è stata quella di rendere totalmente indipendente il percorso dei servizi ambientali dall'inceneritore, in modo tale da non farlo ricadere soltanto dal punto di vista della scelta politica, ma addirittura farlo diventare un provvedimento che in qualche modo ha una misura economica, cioè l'azienda si trova nelle condizioni in cui è proprietaria di questo inceneritore e arriva davanti alla scelta in cui anche dal punto di vista economico si è completamente svincolata da quello che è l'abbraccio mortale dell'inceneritore e può scegliere di fare un percorso totalmente differente. Ecco, questa è stata la capacità, per quanto mi riguarda, questo è semplicemente uno degli esempi che potrei farvi, magari proverò a farne un altro legato proprio all'illuminazione pubblica, al bando dell'illuminazione di stamani mattina.
Prima, Filippo, prima che ci racconti anche questo, che è sicuramente interessante, come l'hanno presa? Cioè, che rapporto hai avuto di capacità di coinvolgere i cittadini su questo? Perché molto spesso queste scelte sono delle scelte che sono anche coraggiose, sicuramente importanti, ma che vanno spiegate. Quindi l'organizzazione matriciale, di cui io sono un promotore sfegatato, per cui ti do tutte le ragioni al mondo, al cittadino non gliene può importare di meno. No. Cioè, se tu sei fatto a matrice o sei fatto a campana, non gliene importa niente. quello che gli importa è capire che sta succedendo nella sua città, e quindi in qualche modo, in che modo sei riuscito a entrare su un tema così delicato come i rifiuti, ma mi ricordo tante cose tue anche sul tema del lavoro, quindi sul tema, temi così forti per i cittadini, qual è stato il link che hai costruito? Poi ci racconti dell'illuminazione.
Sì, volentieri. Ma grazie anche di questa seconda domanda, perché mi dà l'occasione per parlare di governo, per parlare di capacità di governo. Io credo che i temi tipo quello che abbiamo avuto la forza, soprattutto come giunta e come gruppo di maggioranza, di tenere intendo la barra dritta una volta assunte le decisioni, è in qualche modo quello che posso definire la capacità di governare, perché effettivamente si può governare in tanti modi, si può cercare di intercettare quello che genericamente è chiamato consenso, e quindi si può andare dietro a tutti quei provvedimenti che normalmente sono provvedimenti che non vanno a toccare le abitudini delle persone, e sicuramente i servizi ambientali non sono tra quelli, perché cambiare modalità con la quale le persone tutte, dai più giovani ai più anziani, gestiscono i propri rifiuti, quindi gestiscono la modalità con la quale differenziano all'origine e poi conferiscono verso l'azienda in modo totalmente differente rispetto al c'ho un unico cestino e quando voglio vado a mettere in un cassonetto l'immondizia. Ho tre cestini differenti, lo devo fare in una certa maniera e conferisco il giorno X il multimateriale, il giorno Y l'organico, il giorno Z l'indifferenziato, è chiaro che non è un provvedimento di consenso. Io di questo ne sono assolutamente convinto. Però bisogna spiegare, e noi abbiamo cercato di farlo nel migliore dei modi, ai cittadini che in quella maniera si andava in qualche modo pescando dalle loro tasche una situazione che è quella appunto di un'azienda che creava in continuazione buchi di bilancio veramente molto importanti, e si tratta di milioni di euro di debiti, oltre naturalmente a non avere una sostenibilità ambientale, che è un problema in questo momento nell'agenda politica europea quantomeno molto importante, visto il risveglio di Greta, no? Che ci ha riportato in qualche modo il tema dell'ambientalismo come un qualcosa di così attuale. In realtà c'è chi come il sottoscritto e la mia giunta questa cosa l'ha messa veramente al centro della propria agenda politica e ne ha fatto un elemento che, come vi dicevo, sicuramente non è stato un qualcosa che intercettava il consenso. È chiaro che però si deve fare una scelta, e noi questa scelta l'abbiamo fatta nel momento in cui abbiamo presentato un programma di governo ai cittadini, nel quale gli abbiamo detto nero su bianco la modalità con la quale volevamo andare a risanare l'azienda, e volevamo soprattutto rendere questo percorso di risanamento sostenibile. Questo come mille altri, si potrebbe parlare di altri argomenti che in qualche modo sono scomodi e per i quali però non abbiamo avuto neanche un attimo di esitazione nel cercare di metterli in macchina e di farli diventare un provvedimento a disposizione di tutti. Governare però è anche questo, governare è anche avere la visione, la capacità di comprendere che quei provvedimenti non avrebbero sicuramente intercettato il consenso delle persone nel momento in cui andavano magari votati, o avrebbero trovato, che ne so, semplicemente l'appoggio della cittadinanza nel momento in cui dovevamo decidere. Adesso, a posteriori, sono tutti quanti a invocare Livorno come un modello di buona governance, vengano a Livorno in qualche modo a vedere e a cercare di capire per quale motivo e con quale modalità abbiamo soprattutto intuito quelli che erano gli indirizzi che poi siamo stati capaci di intercettare, e questo fa di Livorno sicuramente un modello capace di aver tenuto fede a quel percorso di innovazione, e c'è da dire che anche una porzione di tutto questo merito va data sicuramente anche alla macchina amministrativa, che comunque è stata al passo con un percorso che non è stato sicuramente né facile né scontato e né banale, perché questo, insomma, io esattamente come mi viene riconosciuto da tante amministrazioni in Italia di essere stato un sindaco capace appunto di portare avanti delle battaglie anche non semplici, io al tempo stesso riconosco sia al mio gruppo di maggioranza sia alla mia giunta ma anche alla macchina amministrativa di essere stata sottoposta ad uno stress notevole che comunque ha portato dei risultati che oggi sono apprezzati e mi sento di dire un modello in Italia che è applaudito da molte amministrazioni.
Grazie Filippo. L'ultima battuta su questo premio che avete avuto stamattina, perché cos'è esattamente e qual è stato il principio guida?
Allora, il premio riguarda il bando dell'illuminazione pubblica, che di per sé non è niente di straordinario. Molte delle amministrazioni in Italia stanno cercando di intercettare una sorta di riduzione dei costi che in qualche modo avviene tramite il cambiamento banalmente della modalità con la quale si illuminano le nostre strade, i nostri edifici pubblici più in generale. È venuto fuori in qualche misura la sublimazione sia dell'ingegnere che c'è in me sia dell'uomo che per 5 anni ha condotto questa città, quindi ha maturato un'esperienza amministrativa a mio modo di vedere significativa. Perché? Perché il bando è stato innovativo, è esattamente sul solito modello che vi ho raccontato per i servizi ambientali, però questa volta lo facciamo per un'altra questione che è l'illuminazione pubblica. È stato innovativo per la modalità con la quale è stato portato a compimento. E ora vi spiego per quale motivo. Perché ha avuto una gara a doppio oggetto, il cui secondo oggetto, il primo è il classico oggetto in cui si scrive in qualche modo un capitolato di appalto e si vanno a mettere nero su bianco tutta una serie di parametri. Questi parametri però, ognuno di noi mi immagino ci rendiamo conto che sono fortemente vincolanti per il futuro di quello che in particolar modo è un appalto così importante sia in termini economici sia in termini di durata di tempo. E allora abbiamo deciso di utilizzare un percorso un po' differente, mettendo in competizione tutti coloro che hanno superato la prima fase con una fase di dialogo competitivo. Anche questa è stata una innovazione per quanto riguarda la pubblica amministrazione e questo è il motivo per il quale abbiamo preso questo premio. E vi spiego la modalità per la quale abbiamo deciso di fare questo tipo di percorso. Perché se nella prima parte in qualche modo siamo andati a scrivere una struttura che ha sgrossato la visione di ciò che era necessario per la città di Livorno, nella fase del dialogo competitivo ci siamo presi la libertà insieme a coloro che potevano portare con la loro esperienza dei correttivi e l'abbiamo fatto nella fase del dialogo competitivo. Questa cosa è l'esatta metafora che sta tra il comprare una camicia di confezione e comprare una camicia sartoriale. Perché? Perché nella parte del dialogo competitivo si possono andare in qualche misura a correggere, sempre rimettendole a disposizione di tutti coloro che in qualche modo hanno avuto accesso alla parte del dialogo competitivo, gli indirizzi che erano scritti all'interno del capitolato. Perché questa cosa permette una sorta di miglioramento, di affinamento che è anche significativo e che però va a pennellare perfettamente quelle che sono le esigenze che, come ben sapete, e per un bando così importante dureranno per tantissimi anni per una città. Arrivo adesso alla seconda parte, quindi chiusa la parte che è più legata al bando, vado invece a dipingere quella che in qualche modo sento anche più profondamente mia in quanto ingegnere. e cioè il fatto di aver avuto un'intuizione che è stata quella di rendere i 16.000 pali di illuminazione pubblica non soltanto elementi che ospitavano o ospiteranno nei prossimi, già nelle prossime settimane un sistema innovativo di illuminazione, ma sono un vero e proprio network parallelo per tutta quanta la città sul quale si possono andare a inserire tutta una serie di IEO, quindi si possono andare ad inserire una miriade di elementi di acquisizione che naturalmente genereranno tutta una serie di verticali software che potranno acquisire informazioni e tradurle poi in una vera e propria intelligenza a disposizione della città. Vi faccio un esempio concreto, anche qui. 16.000 pali di illuminazione, genericamente quando si parla di smart cities mi sono sempre sentito raccontare che si può fare un dimmeraggio, quindi si può dimmerare l'illuminazione a disposizione a seconda del transito di persone, mezzi, eccetera eccetera, ma pensate che cosa si può fare con un sistema come quello che in qualche modo abbiamo generato. Si può ad esempio acquisire puntualmente la temperatura in 16.000 punti della città, si può acquisire in 16.000 punti della città la rumorosità, fatevi voi una fantasia, e questa è naturalmente possibile farla laddove c'è la possibilità di tradurre una misura e acquisirla, creare quindi un big data e fare tutta un'elaborazione che gli sta dietro. Oltre naturalmente a poter pilotare con estrema facilità in funzione del traffico, impianti semaforici e tutto quello che è legato al mondo della mobilità. Cioè, Livorno per la prima volta in Italia si appresterà ancora una volta ad essere un modello, perché sarà la prima vera smart cities, quindi che ha già all'interno quindi un network capace di acquisire informazioni e tradurle in una vera e propria intelligenza. E questo è stato un elemento che in qualche modo ci ha reso particolarmente orgogliosi, perché è stato premiato dal Forum PA, ma ha avuto già le attenzioni di numerose università che si sono rese conto che da qui probabilmente passeranno tante innovazioni per tutti coloro che poi si appresteranno a sviluppare quei verticali ai quali facevo riferimento appunto poc'anzi.
Grazie davvero, grazie a Filippo Nogarin. Io lascio la parola adesso a Daniele Fichera. Dov'è Daniele Fichera? Eccolo qua.
Grazie a voi.